Cari amici, sono felice di ritrovarvi oggi per un ultimo studio sulla Nuova Gerusalemme. E vi invito a leggere il seguito della descrizione presentataci al capitolo 21 di Apocalisse, a partire dal versetto 22 fino al versetto 5 del capitolo 22. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo Tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse e la notte non vi sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni e nulla di impuro. Né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'Agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Questa descrizione idilliaca ci fa sognare, ma vorrei attirare la vostra attenzione su alcuni punti. Abbiamo già menzionato il fatto che non ci sia un tempio nella città, ma a partire dal momento in cui gli eletti, creature di Dio, lo vedono faccia a faccia, l'incontro è costituito e non c'è più bisogno di tempio. In fondo, il tempio era lo strumento della relazione con Dio. A partire dal momento in cui la relazione è stata interrotta nel giardino di Eden, fu necessario fare qualcosa che ricordasse cosa avrebbe potuto essere questa relazione con Dio in modo da serbarne il ricordo. Dio è il suo tempio e abbiamo visto che la città ha una dimensione cubica come il luogo santissimo, ma ci sono ancora altre implicazioni. In particolare vorrei attirare la vostra attenzione sul cortile. Si parla del cortile esterno al capitolo 11 e ai versetti 1 e 2. Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano, ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Se il cortile è lasciato alle nazioni, ciò significa che esso rappresenta la terra. Ma allora, il luogo santo, di cui finora non ne abbiamo parlato, il luogo santo sarebbe questo spazio di congiunzione tra la terra e il cielo. Nel luogo santo c'erano in particolare il candelabro a sette braccia, o se ci riferiamo all'Apocalisse, i sette candelabri. E guardiamo cosa rappresentavano i sette candelabri. Troviamo questo alla fine del primo capitolo di Apocalisse, al versetto 20. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Se il luogo santo rappresenta la Chiesa, così forse meglio capiamo perché questa Chiesa, questo popolo di Dio, è in permanenza rappresentato sia sulla terra sia in cielo. Il è la giunzione tra il parvis e il luogo très saint. Avremmo così del santuario celeste un'immagine che potremmo riassumere in questo modo. Il luogo santissimo in cielo è la nuova Gerusalemme, l'abitazione di Dio. Il cortile sulla terra, ciò che è stato lasciato alle nazioni, il luogo santo è la Chiesa che fa da congiunzione, o piuttosto Gesù, che ha già la testa in cielo, ma che ha sempre i piedi sulla terra. E allora vi invito a leggere il versetto 23 del capitolo 21. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. È Dio che illumina. Non c'è quindi bisogno di una illuminazione esterna, ma ciò ci indica che nell'eternità Dio avrà sempre qualcosa da insegnarci. Perché l'illuminazione è il fatto di illuminare il nostro cuore e il nostro spirito su cose nuove, e quindi saremo in un apprendistato permanente. Vediamo il versetto 24. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Come possono i re della terra portare la loro gloria in una città già gloriosa? È probabile che portino ciò che è stata la loro esperienza con Dio. Non dimentichiamo che proprio alla fine il popolo di Dio è la gloria di Dio e che Egli è la gloria del suo popolo. È probabile che queste esperienze straordinarie che ognuno ha potuto vivere nella sua relazione con Dio saranno l'oggetto di lodi all'infinito. Notiamo che non è che alla fine dei mille anni che gli eletti entrano nella nuova Gerusalemme e ognuno potrà testimoniare in quel momento di ciò che ha vissuto. Vediamo ora i versetti 25 e 26. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. È probabile che la notte evochi qualcosa di scuro, evochi le tenebre, e nulla di ciò che può evocare le tenebre sarà in questa nuova Gerusalemme. Vediamo ora il versetto 27. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. In questo libro della vita, libro scritto prima della fondazione del mondo da Dio stesso, ci sono solo gli eletti. Non si tratta evidentemente di predestinazione, ma semplicemente di preconoscenza da parte di Dio, conoscenza di quelle che saranno le scelte di ognuno. E abbiamo visto che ci sono i libri sui quali sono riportati fedelmente l'insieme di quello che facciamo. Ma c'è un altro libro, il libro della vita, che è il riflesso della nostra fede. Questa fede si traduce, ben inteso, in opere, in azioni, ma sempre come riflesso della nostra fede. Avanziamo con il capitolo 22 e la descrizione di ciò che potremmo chiamare il giardino di Eden, Apocalisse 22:1. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. Il trono di Dio. Quello che è servito per il giudizio serve ora a emettere un fiume di vita. E questo fiume che esce dal trono è descritto dal profeta Ezechiele al capitolo 47, versetti da 7 a 9. Tornato che vi fu, ecco che sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi da un lato e dall'altro. Egli mi disse: queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, saranno rese sane. Avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà, e ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là. Quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Ecco perché è un fiume di acqua della vita. Risana tutto. Senza dubbio non ci sarà granché da risanare, ma vedremo che ci sono lacrime da asciugare. Poi si descrive un giardino. Sulle due rive del fiume ci sono degli alberi. L'albero della vita, che produce il suo frutto 12 volte all'anno, ogni mese, e le cui foglie servono alla guarigione delle nazioni. Ebbene, sempre al capitolo 47 troviamo questa descrizione, Ezechiele 47, da 1 a 3. Ed egli mi ricondusse all'ingresso della casa, ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa, dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava a oriente. Le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa, a mezzogiorno dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece fare il giro di fuori fino alla porta esterna che guarda a oriente. Ed ecco, le acque scendevano dal lato destro. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti. Mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle calcagna. Il profeta Ezechiele continua la sua esperienza. L'angelo misura 1000 cubiti, poi l'acqua sale fino al ginocchio, poi fino alla vita e infine è un torrente che non si può più attraversare. Anche qui sulla riva c'è un albero della vita e si osserva la stessa cosa. Il frutto serve come nutrimento e le foglie servono per la guarigione. Ci sarà bisogno di guarigione in quel momento? Si parla di asciugare le lacrime. E perché ci sarebbero delle lacrime? Forse perché non ci sono persone a noi care e bisogna asciugare le lacrime. Ma si dice che queste cose saranno dimenticate dopo un certo tempo. Non ci sarà quindi occasione per lamentarsi di qualche tristezza. Ma bisogna pensare che il popolo di Dio è all'immagine di Dio. Gli assomiglia, è sensibile. E il fatto di perdere degli esseri cari è certamente doloroso. Leggiamo Apocalisse 22:3. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia. Vedranno la sua faccia. Conosceranno come sono stati conosciuti. Il versetto 4 aggiunge: e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Abbiamo la stessa descrizione dei 144.000. Rileggiamo insieme il primo versetto del capitolo 14. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Abbiamo già visto che i 144.000 vivono un'esperienza particolare ed eccezionale. Ma in questo versetto ci viene mostrato che tutti gli eletti vivranno comunque l'esperienza dei 144.000. Questo nome di Dio e questo nome dell'agnello scritto sulla loro fronte altro non è che il riflesso del suo carattere. Appartengono realmente e interamente a Dio. Non ci sono restrizioni. Possiamo vedere ora Apocalisse 22, versetto 5. Non ci sarà più notte. Non avranno bisogno di luce, di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Non è più questione ora di regnare semplicemente per 1000 anni. Regneranno nei secoli dei secoli. In fin dei conti recuperano le prerogative di Adamo. Vorrei mostrarvi questo tramite il libro della Genesi, capitolo 1, versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Non c'è qui un dominio selvaggio come si può vedere oggi. Purtroppo l'uomo ha traviato il dominio che Dio gli aveva dato. Era un dominio più orientato alla conservazione, alla preservazione. Invece noi abbiamo creduto di poterlo volgere allo sfruttamento. No, l'uomo era stato creato all'immagine di Dio, che non aveva come obiettivo lo sfruttamento. L'obiettivo che Dio si propone è di ridarci il giardino di Eden, di ridarci quell'immagine di Lui stesso che avevamo perso. E ciò che si trova e che si comprende tramite questo nome scritto sulla fronte degli eletti. Vorrei proporvi in merito a questo la lettura di due testi. Il primo si trova nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 4, i versetti da 11 a 13. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Che programma straordinario, fino all'altezza della statura perfetta di Cristo. Non si tratta qui dell'immagine di Dio che era stata data ad Adamo e che il genere umano ha perso? Continuiamo questa lettura fino al versetto 16, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Questo corpo di Cristo, che è Chiesa, è alla sua immagine. Ora lasciatemi dare un ultimo testo che si trova nella seconda epistola ai Corinzi al capitolo 3 e al versetto 18. E noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è Spirito. Non abbiamo la possibilità di trasformarci, ma abbiamo la possibilità di guardare, per il momento tramite uno specchio, più tardi nella Nuova Gerusalemme. Vedremo Dio faccia a faccia, ma per il momento nello specchio. Anche se attraverso uno specchio, siamo trasformati nell'immagine di Dio, trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, lo Spirito. Allora non abbiamo altro da fare che serbare il nostro sguardo su ciò che ci è promesso, su Dio, sul suo carattere. Ed è guardando a Lui che saremo cambiati e che ritroveremo l'immagine perduta nel giardino dell'Eden.